In diretta con il compagno, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, sì, ti sentiamo abbastanza bene, diciamo. Faremo qualche sforzo per capirti, quindi parla piano. Senti, allora ho già annunciato la questione dell'annuncio della vittoria da parte del candidato del Partito Nazionale. Il Partito Libre ci risulta che non abbia riconosciuto i risultati, che abbia detto che ci sono stati brogli. Tu che cosa ci dici direttamente da l'Honduras?
Dunque, la situazione qua, diciamo, siamo un po' in attesa di vedere un po' quello che dichiarerà Libre, che ha convocato una conferenza stampa fra un'ora circa. E sicuramente c'è questa percezione che è, diciamo, condivisa da tutti, che qualcosa di strano è successo, insomma. D'altra parte era più che prevedibile che il Partito Nazionalista non avrebbe ceduto facilmente il potere, quindi diciamo che sta accadendo quello che un po' tutti si aspettavano, che tutti temevano. Libre per l'occasione ha fatto un grosso sforzo di monitoraggio dei voti, di tutti i vari centri di votazione, però probabilmente i partiti nazionalisti erano molto meglio organizzati, sapevano bene come realizzare, insomma, questo supposto fraude, che poi vedremo se riuscirà a dimostrare, e per il momento appunto stanno dichiarandosi vincitori delle elezioni.
Ma sono uscite già delle denunce di fatti specifici o siamo tutti in attesa di questa conferenza stampa?
Sì, no, ci sono assolutamente delle dichiarazioni fatte ieri sera dall'ex presidente Zelaya e dai massimi rappresentanti del partito, dove parlano di circa un 20% di verbali che sarebbero stati messi praticamente da parte per essere ricontrollati. E questo 20% di verbali, secondo quello che dicono quelli di Libre, dovrebbero essere tutti verbali favorevoli a Libre, appunto. E stiamo parlando di qualcosa come 400.000 voti, stiamo parlando di qualcosa del genere. Quindi se questi verbali, che non sono nel conteggio ufficiale, dovessero essere effettivamente a favore di Libre, dovrebbe esserci un rovesciamento del risultato, ci potrebbe essere. Però chiaramente diciamo che la cosa è abbastanza complicata, perché comunque tutto il controllo della macchina elettorale è assolutamente in mano al partito di governo nazionalista, che probabilmente, insomma, riuscirà ad insabbiare la cosa in qualche modo. Quindi onestamente non so dirti se Libre riuscirà a dimostrare la sua a dimostrare il fraude. E c'è da aggiungere anche che non solo Libre, che appunto denuncia lo scandalo, ma anche il partito che è arrivato quarto e che ha preso un buon numero di voti, che è il partito, diciamo, il partito anticorruzione di Salvador Nasralla, anche lui dichiara apertamente che ci sono stati brogli.
Senti, ma te in quale parte del paese ti trovi? Sei in una città o nelle zone, diciamo, agricole del paese?
No, io adesso mi trovo a Tegucigalpa, nella capitale. Ieri tutta la giornata abbiamo visitato, diciamo, la zona sud, quella della costa pacifica del paese, girando per i seggi elettorali, raccogliendo denunce su. Noi non eravamo osservatori ufficiali delle elezioni, eravamo, diciamo così, osservatori per i diritti umani. E abbiamo, insomma, girato per i seggi raccogliendo denunce di minacce o violenze o magari divieto di accedere al diritto di voto. E questo giro che abbiamo fatto, in realtà la giornata di ieri è stata abbastanza tranquilla, nel senso che ci sono stati degli episodi gravi, c'è stata una sparatoria dove sono stati 5 morti, ma in Italia questo può sembrare inconcepibile, diciamo che in un paese come l'Honduras è una cosa che accade quasi tutti i giorni, quindi diciamo non ci sono state cose che hanno fatto gridare allo scandalo ieri. Gli stessi rappresentanti attivisti di Libre erano molto entusiasti ieri della giornata perché c'era molta affluenza al voto e erano assolutamente tranquilli perché vedevano molta gente che andava a votare e andava a votare per Libre. E tutte le stesse exit poll che ha fatto Libre lo davano ampiamente in vantaggio. E quindi insomma diciamo che poi l'uscita dei primi risultati è stata un po' una doccia fredda, cioè dalla parte dei compagni nessuno si aspettava un risultato del genere.
Senti, ma invece il clima nel paese, ieri mi hai detto che a Tegucigalpa comunque c'erano posti di blocco in giro per la città, cioè magari queste cose che in Italia non siamo abituati a vedere, ce le puoi un attimo descrivere? O...
Sì, dunque, diciamo che il clima è abbastanza riattesa in questo momento, no? Quindi chiaramente anche gli stessi movimenti, sindacati, così, non prendono l'iniziativa, aspettano innanzitutto di vedere che cosa dirà il partito. È sicuro che dall'altra parte si sono, diciamo, cautelati in qualche modo, no? Quindi appunto stanotte quando rientravo a casa abbiamo dovuto fare dei giri assurdi perché praticamente la città era, cioè praticamente strade completamente chiuse con le barriere, con i cancelli, polizia da tutte le parti, e la città era veramente in una situazione un po', non so come dirti, completamente deserta, non c'era nessuno in giro, i nazionalisti non sono usciti a festeggiare, quindi un clima di attesa per vedere un po' che cosa succederà. L'impressione è che è difficile che possa accadere qualcosa, cioè tipo una sollevazione o qualcosa del genere. Primo perché se conosciamo un po' Zelaya, insomma, e tutta la dirigenza del partito Libre, difficilmente chiameranno a questo. Secondo perché gli stessi movimenti non so se hanno in questo momento la forza per bloccare il paese con uno sciopero generale o qualcosa del genere. C'è da dire che negli ultimi 4 anni, con i 4 anni del governo Lobo, con tutte le criminalizzazioni subite, ricordiamo, no, i casi di Berta Caceres, del Copin e tanti altri casi, i movimenti sono in una fase di una certa debolezza, diciamo. Ci sono molti episodi di resistenza, no? Contro la costruzione di dighe, di miniere, però la situazione per i movimenti in questo momento è abbastanza difficile.
Senti, proprio rispetto a questo, qualche settimana fa abbiamo intervistato Carla Lara, che fa parte del Spazio Refundacional, quindi di una componente del fronte di resistenza che poi non è confluita nel Partito Libre. Ci ha spiegato un po' la geografia della sinistra honduregna dopo la formazione di questo partito. Ci ha detto che in sostanza loro vedevano comunque la nascita di questo partito come la scelta di alcune componenti del fronte resistenza di dedicarsi alla via elettorale, un po' il pericolo che poi si sarebbero concentrati solo su quello. Tu che lettura dai di questa cosa, e soprattutto ci puoi descrivere come poi i vari movimenti sociali dell'Honduras hanno approcciato a queste elezioni, se comunque anche quelli che non erano confluiti in Libre hanno dato indicazioni di andare a votare, oppure hanno detto che non gli interessava, o addirittura hanno chiamato all'astensione? Come si è schierato il movimento honduregno rispetto a queste elezioni?
Dunque, rispetto a quello che diceva Carla, sì, cioè in effetti la nascita di Libre ha un po', diciamo così, qua dicono che Libre si è mangiato i movimenti di fatto, cioè nel senso che comunque la nascita di Libre, che ha attirato verso di sé tutte le attenzioni, ha tolto molta forza ai movimenti sociali, quelli più radicali, magari quelli più combattivi sono rimasti con la loro forza, insomma tutte le organizzazioni indigene, l'Oprane, che è l'organizzazione della Fratellanza Negra, che sono i Garifuna, che stanno nella costa atlantica, mantengono la loro forza, però diciamo che comunque rispetto al 2009 c'è stato un progressivo indebolimento dei movimenti, cioè sempre più difficile connettersi, riuscire a organizzare qualcosa di veramente forte. Negli ultimi mesi c'erano state forti proteste di tutta l'organizzazione, di tutti i sindacati dei maestri contro i tagli alla scuola pubblica, insomma, che qua come da altre parti del mondo sono sempre più pesanti. Però anche i sindacati si trovano un momento abbastanza difficile, anche loro, insomma, criminalizzazione di tutte le lotte sociali è evidente, e queste nuove, per esempio questa nuova polizia militare, tutta la repressione che sta mettendo in atto già da mesi il governo nazionalista, sicuramente non rendono la situazione facile. I movimenti, dopo un incontro fatto ad inizio novembre a Siguatepe, che è una città qua vicino, sono usciti la settimana, un incontro appunto per prendere posizione su questa tornata elettorale, sono usciti con un comunicato dove di fatto non hanno detto apertamente di votare per Libre, però hanno invitato i cittadini al voto, e a un voto che fosse cosciente per chiudere la storia del bipartitismo. Quindi diciamo un appoggio abbastanza evidente a Libre, che poi quindi da parte loro hanno alla fine appunto ufficialmente non appoggiavano il partito, ma poi è chiaro che i militanti sono andati a votare. Quindi però ovviamente ora la palla sta dall'altra parte, sta dalla parte della dirigenza politica, e per vedere un po' che cosa vorranno fare.
Certo.
Non potranno essere i movimenti adesso a prendere l'iniziativa, ovviamente.
Certo. Senti, ma tu invece ti trovi ormai da più di un anno, credo, nel Golfo di Fonseca, dove c'è una forte repressione nei confronti delle organizzazioni contadine. Cioè, vuoi fare un quadro della situazione che è un po' tipica di tante regioni dell'Honduras, questa della guerra sporca nei confronti dei contadini?
Sì, insomma, la lotta di Zacate Grande, appunto, che è quest'isola nel Golfo di Fonseca, un'isola in realtà collegata alla terra da un terrapieno costruito 20 anni fa, è tipica di molte zone anche del paese. Il principale terrateniente, il principale possidente terriero del paese, praticamente circa una quindicina d'anni fa si è impossessato di più di metà delle terre dell'isola. Più di metà delle terre di quest'isola, che da sempre era abitata da campesinos, gente del posto, che viveva lì ma non aveva titolo di proprietà, niente, insomma. Diciamo che quindi da qui è nata tutta una fase di sgomberi di terre, di criminalizzazione di queste popolazioni, che di fatto non chiedevano altro che continuare a vivere nelle loro terre e avere accesso al mare per la risorsa più grande che hanno, che è quella della pesca. Mentre appunto l'intenzione di Papusté e dei suoi e degli altri oligarchi del paese è trasformare questo posto in una mega zona di megaville e villaggi turistici. Quindi diciamo che la lotta appunto lì va avanti da una decina d'anni. Considera che dei vari leader delle comunità ci sono circa 40 persone che sono sotto processo o che sono state in passato incarcerate o che comunque sono costrette ogni settimana a firmare presso il tribunale, e poi appunto minacce all'ordine del giorno, paramilitari che girano e situazioni di questo tipo, che è un po' appunto quello che succede anche da altre parti del paese. Lì non arrivano a livelli di violenza di altre zone tristemente famose come il Bafawan, però è chiaro che ci sono situazioni complicate. Uno dei casi che ho seguito, perché sono stato lì quando è successo, è stato il caso di un pescatore, Juan Angel, che di fatto per difendere la spiaggia di fronte a casa sua da un amico di Papusè, è stato arrestato con un'accusa inventata completamente di furto e si è fatto un anno di carcere praticamente con questa accusa di furto completamente inventata. È stato liberato giusto una settimana fa con una cauzione di circa 65.000 lempira, che fanno diviso 20 3.000 dollari circa, quindi una cifra spaventosa per loro. E appunto è un po' il segnale che chi prova a opporsi a queste politiche di accumulazione di terra viene comunque immediatamente represso e giudicalizzato, insomma, no? E insomma è un segnale molto chiaro di qual è la tendenza, perché poi appunto io ho assistito a tutta la fase del processo contro questo ragazzo e cioè veramente dei processi che uno fa fatica a immaginarsi qualcosa del genere. Di fatto l'unica accusa nei confronti di questo ragazzo era una visione divina, un sogno premonitore che l'accusante avrebbe avuto, insomma, in cui veniva Dio, gli compariva in sogno e gli diceva che a rubargli un motore di una barca era stato appunto un Fanankel. Questo per farti capire un po' la...
A livelli allucinanti.
Come siamo messi? Sì. È stata presa come prova del fatto che Wanangel avesse rubato questo motore.
Beh, insomma, questo ci dà un po' la misura del contesto honduregno in cui dobbiamo collocare queste anche vicende politiche. Io non so se tu vuoi aggiungere altro, perché noi stiamo arrivando alla fine della trasmissione e ci salutiamo.
Niente, a questo punto è interessante appunto vedere un po' quello che succede. Sicuramente c'è molta preoccupazione, perché se come sembra, perché appunto poi vedremo se riusciranno a provare il fraude, a ribaltare i risultati, ma se veramente Juan Orlando, il leader del Partito Nazionale, dovesse prendere il potere, insomma c'è molta preoccupazione riguardo a tutta la questione della militarizzazione del paese, di queste nuove forze speciali che sono la polizia militare e, insomma, di cui appunto cioè non si sa bene appunto fino a che punto saranno capaci di arrivare questi. Lo slogan di Juan Orlando era farò quello che si deve fare, insomma, quindi come a dire non guarderò in faccia a nessuno, esatto, né alla legge né alla Costituzione, farò tutto quello che si deve fare, come quasi una minaccia, no?
Sì, sì.
Quindi credo che quello che succederà in questi giorni sarà interessante. Staremo a vedere come si porrà Libre, quale sarà l'appello che farà oggi rispetto ai militanti. Però insomma stiamo in contatto, perché vale la pena.
Beh, nel caso ci risentiremo sicuramente. Io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, e a risentirci.
Ok, ciao.
Grazie. Ciao, un abbraccio forte. Beh, allora noi siamo ormai arrivati alla fine di Latino America.